Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale. E partiamo con l'appello. Diamo la parola a Corradi Tommaso per l'appello.
Diaz Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna.
Presente.
Borsari Massimiliano.
Arrivo.
Okay. Casarini Elisa.
Presente.
Diaci Marzia.
Presente.
Dotti Davide.
Presente.
Fabri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro. Arriva? Doveva arrivare, ok. Paltrinieri Annalisa non c'è ancora, ok. Silvestri Alves. Tioli Claudio. Zanardi Matteo. Ok. Ferrari Marco. Ok. Carretta Federico. Fieni Federico. Turci Simone. Zanotti Diego. Ok, 11 presenti. Seduta valida.
Dunque, partiamo col primo ordine del giorno. Relazione annuale del comandante della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine. Passo la parola al comandante Golfieri.
Buonasera a tutti. Vorrei ringraziare intanto l'amministrazione per avermi invitato a presentare l'attività della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine, ma soprattutto della Polizia Locale distretto territoriale di Nove di Modena. Anche l'anno scorso eravamo venuti più o meno in questo periodo, mi sembra, quindi insomma ci tenevo molto a presentare l'attività, anche perché insomma l'attività di Novi è stata veramente, poi vedrete, molto, molto intensa. Allora, per cominciare, due parole sempre su come siamo organizzati, ma molto velocemente, durerà 20-25 minuti, non di più, la relazione, promesso. Allora, noi siamo organizzati come in questa maniera. Abbiamo praticamente sette servizi in cui è divisa la Polizia Locale. I primi tre sono servizi specialistici, cioè fanno tutte quelle attività particolari che richiedono delle professionalità particolari, degli strumenti particolari, e quindi che fanno attività di lavoro in scala. Perciò lavorano sia la prima, sanzioni amministrative, che tratta tutte le sanzioni fatte dall'Unione Terre d'Argine, sia la Polizia Giudiziaria, che tratta tutti i reati, tutta l'organizzazione dell'attività legata ai reati, e la centrale operativa e gli incidenti stradali di tutta l'Unione, e infine la terza, che è la risorsa sicurezza, che si cura del personale, dei cartellini, delle presenze e di tutte quelle attività che richiedono per esempio degli acquisti. Come avete visto, abbiamo installato per esempio ultimamente un rilevatore di infrazione dei semafori che è in centro a Rovereto. Questo rilevatore è stato installato con le attività burocratiche, quindi acquisti su MEPA e fornitori e contratti fatti appunto da risorse e sicurezza. Poi invece abbiamo altri quattro servizi che corrispondono ai quattro comuni che fanno parte dell'Unione Terre d'Argine. Per quanto riguarda Novi di Modena, il responsabile è la 9.6, definita il settore 9.6, è responsabile appunto di Marta, che è qui con me e che ringrazio per la sua presenza e soprattutto per il lavoro egregio che fa sempre e anche per la disponibilità. Abbiamo fatto un sacco di assunzioni, ci sono stati un sacco di assenze. Tra il 2021 e il 2023 abbiamo avuto 9 persone licenziati o che hanno vinto altri concorsi oppure sono andati in altre attività, praticamente persone che si sono avvicinate a casa o che hanno cambiato mestiere. Ci sono state delle mobilità verso il Ministero, verso la Dogana, verso posti amministrativi. Questo perché il lavoro della Polizia Locale non è più appetibile come una volta, perché ormai ci siamo sostituiti anche in molti casi ad attività molto più vicine a quelle che sono Polizia di Stato e Carabinieri. Quindi c'è stato un grandissimo rinnovamento del corpo. Ci sono state fatte 25 nuove assunzioni nel periodo 2021-2023 e di questi 25, 5 si sono già licenziati. Poi nel 2024 abbiamo assunto ulteriori 7 agenti più uno da concorso regionale, quindi 8, altri 8 agenti più 2 ausiliari del traffico. Di questi 8 agenti, uno ha preso servizio il 1 luglio, il 15 luglio, cioè 3 giorni fa, mi ha comunicato che non se la sente di fare questo mestiere, quindi dopo 15 giorni è tempo record, e quindi abbiamo una graduatoria, assumeremo un altro. La copertura del servizio è 7.25, 1.25, in realtà il comando risponde al telefono già dalle 7 di mattina. Poi ovviamente abbiamo delle volte in cui vengono fatti dei servizi particolari o dei notturni, che o fino alle 3 o fino alle 5 o fino alle 7 di mattina, a seconda delle occasioni. Tutte le volte che ovviamente si svolgono delle attività in ora serale particolari, immaginiamo extracomunitari per esempio che sono clandestini, persone che commettono reati particolari o altre attività particolari, in quei casi lì il servizio viene prorogato fino alle 7 di mattina. Molti di voi sanno anche che il servizio viene prorogato anche in tutti quei casi, per esempio, di emergenza di protezione civile. Io con il sindaco spesso insomma, ci sentiamo su questa cosa, perché poi serve più che altro, non perché la polizia locale possa fare tanto, ma è un punto d'appoggio avere una centrale operativa, una pattuglia con cui poter dialogare in caso di emergenza. Il servizio serale è svolto a rotazione da tutti gli operatori dell'Unione, perciò a Novi verrà un operatore anche di Carpi, cioè sono 4 persone più un in centrale operativa. Questo è il servizio standard. Poi ci sono delle volte che ci sono dei servizi aggiuntivi. Perciò stasera, domani sera, alla festa della birra, si fermerà una pattuglia che ha nell'ordine di servizio, per esempio, di fermarsi e controllare le attività e quello che accade. Volevo dare qualche numero. Nel 2023 le pattuglie delle polizie locali sul comune di Novi hanno fatto 3.095 interventi. Questi 3.095 interventi sono così suddivisi, per darvi un'idea degli orari in cui in più c'è bisogno dell'intervento: è nella fascia oraria 15:30-19:30 con 772 interventi. Vedete che man mano che andiamo avanti verso l'una di notte e verso l'una già calano di molto interventi. Attualmente abbiamo un commissario responsabile e 6 agenti. Ovviamente però l'Unione Terre d'Argine è organizzata che quando mancano degli operatori a Carpi la pattuglia di Novi va a coprire Carpi, quando mancano degli operatori a Novi, per esempio, essendo in 7, è ovvio che basta che uno faccia la sera, uno è in ferie, uno è malato, un turno viene scoperto, quindi la pattuglia, una pattuglia da Carpi parte e fa Novi di Modena. E stiamo facendo adesso anche, ci siamo anche attrezzati per riuscire a capire anche tutti i flussi di movimento delle pattuglie nei vari territori, per fare uno studio anche per capire esattamente le possibilità di evoluzione. La dotazione strumentale che ha l'Unione Terre d'Argine, soprattutto anche a Novi, è completa. Ci sono etilometri, ci sono strumenti per rilevamento della velocità, abbiamo delle telecamere per fare le riprese, abbiamo delle fototrappole mobili, perché cosa sono le fototrappole? Sono degli strumenti che servono per rilevare le infrazioni in materia ambientale. Come già avevo detto l'anno scorso, il problema adesso nasce e sorge dal fatto che gli abbandoni ormai non sono più in un punto unico di fianco, per esempio, solamente in un unico posto. Perciò la fototrappola occorre che sia uno strumento mobile da poter spostare nelle varie località in base alle esigenze. Abbiamo sempre una centrale operativa. La centrale operativa risponde 365 giorni all'anno. Nel 2023 ha ricevuto 18.857 telefonate provenienti dall'esterno, e più c'è la gestione di tutte le telefonate interne, oppure che arrivano a dei numeri particolari, come il numero verde della polizia locale, e che questo non è tracciato, oppure altri numeri che sono, diciamo, di scorta, che servono in caso di emergenza. Quindi questo è il numero ufficiale, quello che quando voi fate, che è il 555-557, vi dà il messaggio che dice questa telefonata è registrata e così via. È un picco alto, stanno aumentando, sono sempre in aumento le chiamate, e poi a queste vanno aggiunte anche tutte le telefonate che riceve il commissario Di Marta presso la sede di Novi, qua di fianco, che comunque è sempre affollata, nel senso che il servizio, il front office di Novi, come anche poi le giornate che è a Rovereto, ha sempre un grandissimo afflusso di persone, e questo dimostra che la scelta che fu fatta di, di essere comunque in prossimità e di non, di non lasciare il cittadino doverlo fare venire a Carpi ha avuto successo, perché comunque veramente cioè, il cittadino di Novio, di Rovereto o di Sant'Antonio non si prende su e non va a Carpi, ma si reca al comando qui. E questo dà senso anche alla struttura e all'apertura dello sportello e anche alla persona impegnata all'attività lavorativa. Gli utenti allo sportello dell'Unione Terre d'Argine, comunque, solo quello di Carpi, per darvi un'idea, nel 2023 noi durante la pandemia abbiamo montato un elimina code che è stato utilissimo per fare anche degli studi sui flussi di accesso, sono arrivati 8.336 utenti che hanno richiesto informazione al nostro ufficio. Ovviamente la maggior parte sono per attività inerenti alla polizia locale, ma in molti casi sono solamente proprio è un punto di informazione generico, un po' come avviene poi nella stessa maniera anche al front office della polizia locale qui a Novio Rovereto, perché comunque molto spesso alla polizia locale ci si va anche perché c'è una perdita di gas, perché c'è una perdita d'acqua, perché c'è un lampione bruciato, perché c'è una buca, perché c'è un problema che non riesco a accendere la stufa in casa, e quindi queste cose uno dopo noi cerchiamo anche di fare il nostro meglio per cercare di indirizzarli, certe volte anche cercando di ingegnarci, perché non sempre abbiamo la risposta. L'attività amministrativa del comune di Novi, cioè che viene svolta proprio dalla polizia locale, vedete sono 80 occupazioni di suolo pubblico, 88 ordinanze viabili, cioè l'ordinanza viabile non è un semplice atto buttato lì su carta e firmato da Di Marta o da me, a seconda della durata, ma è un atto che prevede uno studio, no? Prevede in molti casi anche una collaborazione con gli uffici tecnici comunali, con i quali abbiamo sempre un'ottima collaborazione. Gestiamo gli oggetti rinvenuti e poi abbiamo il discorso anche del contrassegno disabili, cioè il rilascio dei contrassegni disabili è gestito direttamente dalla polizia locale. Stessa cosa vale per i passi carrai. Un altro canale di accesso oltre al front office è anche quello di avere un canale WhatsApp. Questo va, ormai non è più una questione di età, tutti accedono a questo strumento. Le segnalazioni totali dell'Unione sono state 2.529 quest'anno e su 9 ne abbiamo avute 32. Questo si spiega poi anche per il fatto che molto spesso è molto più semplice venire presso da voi, fare una segnalazione, che stare a fare una foto che arriva alla centrale di Carpi, che poi da Carpi viene girata di nuovo alla centrale di Novi di Modena. Un'altra cosa molto importante che è stata fatta nel 2023 è stato, e io di questo sono stato veramente orgoglioso, è stato quello del supporto agli alluvionati. Forse questo l'avevo già detto anche l'anno scorso, secondo me, perché è un'attività che è stata fatta a cavallo tra maggio e giugno. Per 27 giorni abbiamo avuto più di 20 operatori che sono stati impegnati a dare supporto alle alluvioni. Noi avevamo aperto il Grand Hotel Terre d'Argine, perché quando siamo intervenuti noi, in quel momento, si dormiva in palestra e basta, nelle condizioni più disagiate possibili, perché giustamente si andava a dare aiuto a queste persone. 27 operatori che sono stati inviati in assistenza. Ovviamente quando si fa un'operazione di questo tipo, questo ricade comunque su tutta l'Unione, che siano operatori che lavoravano a Novi o che lavoravano a Carpi o che lavoravano a Campo Gagliano, poco importa, perché nel momento in cui 27 persone vengono a mancare vuol dire che gli altri devono lavorare per quelli che non ci sono. Teniamo presente che il 21 maggio erano ancora aperte le scuole, quindi piena operatività della città, non c'era la gente in ferie, quindi per sopperire a questo si è fatto un grandissimo sforzo. Ma andiamo all'attività della polizia stradale. Allora, la polizia stradale, quando intendo polizia stradale, intendo posti di controllo e attività di verbalizzazione o anche ciò che viene fatto dagli strumenti automatici. Strumenti automatici che sono situati attualmente tranne Campo Gagliano in tutti i comuni dell'Unione. Interessante vedere il dato delle violazioni, che nel 2023 è di 24.025. Una cosa importante è vedere i veicoli controllati, che su Novi sono 1500. 1500 nel territorio di Novi sono tanti, perché comunque se voi fate il raffronto ai numeri di veicoli controllati nelle altre territoriali ve ne rendete conto. Adesso ci sono state alcune limitazioni all'utilizzo dei box autovelox. Nel 2023 non c'erano queste limitazioni, sono stati fatti un sacco di controlli con l'auto, ma tuttora vengono fatti e li vedete, però un sacco di controlli con l'autovelox a rotazione nei vari box prevelox. E poi in più è stato installato, ecco questo, è stato installato a cavallo tra il 23 e il 24, perché le operazioni di installazione burocratiche sono iniziate nel 2023 e poi l'installazione effettiva e ufficiale al termine del collaudo è avvenuta dopo, mi sembra i primi mesi del febbraio del 2024, ma l'attività è iniziata mi sembra 6-7 mesi prima. Tra l'altro vi do un'informazione, ogni giorno c'è qualcuno che passa con rosso, tutti i giorni, non sbaglia una volta, quindi insomma tra l'altro io subito avevo pensato di metterlo in direzione opposta e dalle verifiche che abbiamo fatto aveva ragione il sindaco, nel senso che l'abbiamo messo dove veramente i passaggi sono di più, d'altronde credo di saperne meno io sul territorio di quello, cioè questo è evidente. Poi abbiamo un'altra cosa che è stata fatta e che lo possiamo dire perché è uscito il comunicato stampa oggi, sempre per la sicurezza, è stata fatta che cosa? Intanto una cosa che volevo dire, questo strumento ha la possibilità anche di rilevare la velocità, ovviamente le deve rilevare con la pattuglia presente, ma ha la possibilità di rilevare anche la velocità. Un'altra cosa che è stata fatta, è stato installato ed è operativo dal prossimo sabato a mezzanotte, cioè tra la notte tra venerdì e sabato diventa operativo l'autovelox fisso all'incrocio, poco prima dell'incrocio con via Chiesa Sud venendo verso Carpi sulla statale Motta 468. Voi avrete visto che ce n'è uno anche in direzione opposta andando verso Cortile. La scelta di questa strada è frutto di una cosa semplice, di due fattori: uno, incidentalità, i feriti gravi, in alcuni casi anche morti su quel tratto di strada, ma anche di rilevazioni che abbiamo fatto con degli strumenti prima di installare gli autovelox, che davano dei dati assolutamente anormali, con velocità d'autostrada e centinaia, ma non lo dico per fare dire qualcosa, ma realmente parecchie centinaia di veicoli che ogni giorno superavano i limiti di velocità, con delle punte di 170-180 km all'ora. Quindi questo, io adesso sto verificando già i primi giorni dell'autovelox e ha veramente, soprattutto in direzione Chiesa Sud, perché quello di Chiesa Cortile ancora dà qualche rilevazione anomala, ma non ancora forte, ma soprattutto in direzione di Chiesa Sud sono parecchio calate. E poi è chiaro che il calo ci sarà anche quando cominceremo anche a fare delle sanzioni, però adesso, per darvi l'idea, Chiesa Sud ha una media di 1,5 all'ora, quindi circa una trentina al giorno. Dai dati che avevamo prima di installare l'autovelox ne parlavamo di 120-140 al giorno con lo stesso strumento, quindi la velocità media si è abbassata tantissimo, veramente tanto, però è chiaro che si deve fare di più. Ricordo anche, se posso dirlo, è che non abbiamo fatto solo installare l'autovelox, ma prima abbiamo fatto asfaltare le strade, perché prima non era asfaltata, c'era il limite dei 50, se vi ricordate, l'abbiamo fatta asfaltare e hanno messo il limite dei 70 km orari. Dopodiché, quindi, si parte sì dalla accertare la velocità, ma a monte abbiamo rifatto la strada, che è la cosa più importante, cioè la sicurezza non è solo sanzione. La Polizia Locale di Novi ha fatto nel 2023 71 servizi autovelox con 781 sanzioni. L'autovelox noi non lo nascondiamo mai, noi lo mettiamo, se voi avete visto quando noi facciamo i servizi, noi lo mettiamo alla luce del sole, che sfido chiunque a dire che ce nascondiamo. C'è un cartello prima, c'è la macchina di servizio, ci siamo noi, cioè si vede se uno sta attento. Quindi, e abbiamo fatto lo stesso 781 sanzioni, si sono triplicate rispetto all'anno prima. Poi abbiamo fatto anche servizi varchi. I servizi varchi vuol dire 9, attualmente ha 9 varchi installati, di cui 7 funzionanti. Allora, di quei 7 funzionanti vuol dire che nei 7 punti dove noi andiamo, comunque dove facciamo i controlli, facciamo una verifica, scannerizziamo tutti i veicoli che passano, facciamo una verifica se sono in regola con l'euro, ma soprattutto viene verificata la sicurezza della revisione. In questo caso, nel 2023, abbiamo fatto 113 su tutta l'Unione, sul comune di Novi 113 mancate revisioni, quindi vuol dire che 113 veicoli sono passati dai varchi senza revisione, ma soprattutto, a cui io tengo ancora di più, 18 veicoli non assicurati. Rispetto all'anno prima i dati, li vedete, sono in grandissimo aumento. Ma non è un bene, non è che dico che sia bello che i dati siano in aumento, però probabilmente a controllare e picchiarci dentro nel fare tanti controlli, perché sono veramente tanti i controlli fatti, hanno portato dei risultati. Così, per curiosità, vi faccio vedere altre sanzioni che vengono applicate. Sui semafori nel 2023 sono state fatte 23 violazioni, avete visto le revisioni, la velocità con gli strumenti. Un'altra violazione è la patente scaduta, 8 violazioni, e poi una violazione per il divieto di sorpasso, 5 mancate precedenze. Abbiamo fatto 33 violazioni per le cinture di sicurezza, e dopo delle sanzioni anche in materia di autotrasporto merci, perché con il nucleo autotrasporto a rotazione andiamo in tutti i comuni. Di solito facciamo base a Campo Gagliano in dogana, perché facciamo dei controlli speciali sugli stranieri. Quando facciamo però i controlli sugli italiani, tutti i mesi ne facciamo, su Novi ne abbiamo individuate 26. Abbiamo fatto delle campagne mirate, mirate sui monopattini, ma soprattutto tutta l'attività che noi facciamo la facciamo per cosa? Per calare, cercare di diminuire l'incidentalità. Su questo devo dire un attimo una cosa, cioè che c'è un trend in tutta Europa in aumento degli incidenti stradali. Questa è una base da cui dobbiamo partire. Una base dovuta a tante cose, perché le normative legislative tagliano le gambe a chi deve operare. Non so, avete sentito la polemica dell'omologazione o meno degli autovelox, per dire, o via dicendo, ecco. Ma soprattutto c'è da dire una cosa però, che a Novi invece noi li abbiamo dimezzati gli incidenti stradali. Probabilmente l'anno scorso erano aumentati in modo anomalo, non si era capito perché. Però quest'anno, adesso vi faccio vedere, se parliamo di incidenti stradali, se guardate Novi di Modena nel 2023 rispetto al 2022, da 50 siamo passati a 30. Siamo calati anche rispetto al 2021, ma dobbiamo stare attenti, perché il 2021 aveva dei riflessi ancora della pandemia all'inizio dell'anno, quindi, cioè, sicuramente è un dato positivo, ma soprattutto non è tanto il numero degli incidenti in sé che mi fa rilevare l'attenzione, ma soprattutto io di solito, quando guardo i rapporti, guardo gli incidenti con le lesioni. Quindi le lesioni, avete visto, sono calate, sono calate anche i morti, cioè nel senso che sono zero, ed è questo un dato sempre molto positivo. Trend che però, se vedete, rispetto all'Unione è completamente opposto, perché l'Unione ha aumentato gli incidenti stradali di una trentina rispetto al 2022. E quelli conferiti sono rimasti più o meno invariati, quindi è un dato positivo, anche se, ripeto, l'anno scorso non abbiamo capito perché a Novi fossero aumentati così tanto, perché non c'era una spiegazione logica. Allora, le strade dove sono più incidenti, vabbè, io se anche non ve l'avessi fatto vedere, probabilmente voi l'avreste indovinato lo stesso, immagino, no? Il dato, non credo che, non so se tu vuoi dire qualcosa su questo?
Dai, non ci arrivo, devi attaccarsi qua. Ho
Ok, gli incidenti stradali sono diminuiti sicuramente, questo è un dato importante perché l'incidente stradale provoca dei danni sia da un punto di vista economico ma soprattutto fisico alle persone coinvolte. Mi piacerebbe dire che questa diminuzione è tutto merito della polizia locale, ma probabilmente così non è, o almeno non solo, nel senso che il fatto di aver aumentato i controlli e soprattutto i servizi Velox significa che comunque l'utente si sente un attimo più controllato. Quindi quando si ricorda aver visto una pattuglia o si ricorda aver visto un Velox, il piedino destro si le alza leggermente dall'acceleratore e questo può giovare non poco alla prevenzione dei sinistri. Poi vediamo di continuare su questa strada, ci sono delle problematiche che riguardano legislative, che riguardano i Velox, omologazione, mica omologazione, come diceva il comandante prima. Una volta risolti questi torniamo a lavorare a pieno ritmo, adesso facciamo soprattutto un discorso di prevenzione. Vedrete probabilmente dai prossimi dati che il numero di sanzioni è diminuito molto. Questo perché? Perché altrimenti mostreremo il fianco dei ricorsi e potremmo essere non perfettamente in regola. Però il fatto di mettere il Velox perfettamente visibile dove sappiamo che forse non ci sono nemmeno delle velocità così alte, porta delle benefici notevoli.
Sì, questo perché cosa succede? Che facendo i controlli contestati la gente ci vede lontano chilometri e quindi la gente rallenta, questo poi succede, no? Perché tutti quelli che vedono una pattuglia cominciano a lampeggiare, si lampeggiano già dal Ponte Alto, cioè aumenti vanno a Modena, cioè da Gran che vanno indietro a lampeggiare, quindi non esageriamo, però sicuramente da Fossoli di sicuro, quindi questo sicuramente ci crea uno scompenso, però siamo fiduciosi che migliorerà, però vedrete sicuramente gli uomini che sparano col telelaser e fermano i veicoli, questo lo faremo e lo continueremo a fare sempre. Gli incidenti stradali, abbiamo via Chiesa Nord, Chiesa Sud, tanto è vero che il controllo di via Chiesa è stato messo in un progetto specifico dei servizi serali, proprio come zona dove controllare il traffico in orario serale e fare pretesta agli autisti. Anche la provinciale Modena ha avuto 4 incidenti, via Mazzarana ne ha avuti 3, qua se ne vedono 2 perché 2 sono nello stesso punto, qua sono nello stesso punto. E poi abbiamo, quali sono le principali violazioni di incidente stradale? Sono sempre i cambi di direzione, la velocità e purtroppo abbiamo avuto anche dei casi di omissione e fuga da incidente stradale. Cioè persone che dopo l'incidente sono scappate. Per fortuna in molti casi riusciamo sempre ad individuarli. Incidenti con gli utenti deboli, a Novi abbiamo avuto 5 ciclisti coinvolti, per fortuna 5 feriti ma 0 deceduti e un incidente con un motociclista con un ferito. Vedete che quando ci sono gli utenti deboli quasi sempre si ne escono comunque con un viaggio, anche se breve, all'ospedale. La fascia maggiormente incidentata, ci vogliono gli occhiali buoni, ah ok, ore 13. Alle 13 è la fascia più incidentata. Vedete proprio c'è una punta netta su questo. Parliamo un attimo dei reati accertati. Allora, quando io ho iniziato a lavorare nella polizia locale, io ho iniziato a Carpi nel 1989, all'epoca io sono andato a leggere i documenti del comandante, vecchio comandante Carlo Pulga, si facevano 4 notizie di reato all'anno. Adesso noi, come Unione Terre d'Asia, ne facciamo una tutti i giorni, per darvi un'idea. Più o meno la media è questa. Novi di Modena, solo su Novi, e per lo più sono di solito reati diciamo non così gravi, però sono totale carico di maggiorenni, sono stati 7, 2 in meno del 2022, e 2 a carico di ignoti, cioè persone che non sono state identificate, 2 e sono anche questi in calo, e anche i reati invece di competenza giudice di pace sono saliti a 1. Il totale cosa significa? Che comunque in totale sono 10 informative di reato all'autorità giudiziaria contro i 12 dell'anno prima. I reati, vedete, sono 3 guide in stato di ebbrezza, 1 guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, questo ovviamente è tutta attività frutto di controllo dell'attività di polizia locale. Ci sono stati, ecco, un'altra cosa è il codice rosso. Abbiamo avuto un caso di codice rosso accertato su Novi, poi ne parlerò un attimo dopo. Però questo io ho voluto farvi vedere che quant'è l'attività che viene svolta da tutta l'Unione, perché questi comunque sono servizi centralizzati che ricadono su tutta l'Unione. Vedete, persone gestite, interessate, scusse, indagate, 1118, tra chi ha commesso reati, chi è stato chiamato a deporre informazioni e così via. 170 sommare informazioni testimoniali, fino ad arrivare a 94 elezioni di domicilio, cioè persone a cui è stato nominato un difensore. Sono state ricevute 386 querele, ogni querela va a sfociare in una notizia di reato. Sono state fatte 238 indagini con l'ausilio della polizia giudiziaria, questa solo la faccio breve, poi, e 39 fotosegnalamenti. Cos'è il fotosegnalamento? È quell'attività con la quale si identifica una persona che non è residente e che è nel territorio dell'Unione Europea e soprattutto una persona della quale non riusciamo a capire come si chiama e dov'è e non ha un documento. Su Novi abbiamo fatto anche un'attività rilevante sulle scuole sicure. Abbiamo installato due telecamere anche con questo progetto Scuole Sicure, che sono
sono di fronte ai plessi scolastici, una Rovereto e l'altra Novi, che inquadrano esattamente le situazioni che potrebbero essere più delicate, che sono gli ingressi delle scuole medie.
Sono stati fatti una serie di attività apposta proprio anche nelle zone delle scuole. È chiaro che per fortuna a Novi non abbiamo problemi di spaccio esasperati, o per fortuna aggiungo, perché anche perché la clientela non è che è proprio ideale davanti a zona scuole, però abbiamo fatto dei servizi anche con nucleo antidegrado. Vedete, questa è la sala codice rosso di cui vi dicevo prima, per darvi un dato: da gennaio ad oggi del 2024 è una saletta interrogatorio, vuol dire che deve filmare la registrazione dell'interrogatorio fatto, questo è uno strascico della riforma Cartabia, e abbiamo sentito 10 persone più 16 fragili, codici rossi, quindi persone maltrattamenti in famiglia e così via, di cui 4 persone sono state sentite con l'ausilio di uno psicologo. L'attività del nucleo antidegrado molto rilevante, ma vorrei andare a un dato che mi interessava, ecco, la videosorveglianza. Allora, la videosorveglianza è sempre in aumento, le telecamere di Novi sono 38 con l'ausilio delle due nuove inserite, abbiamo 7 varchi contro targhe, partivamo mi sembra da 6 telecamere, mi sembra 7-8 anni fa qui a Novi, quindi veramente un numero elevato. Totale dell'Unione sono 240, i varchi sono 40, anche se purtroppo abbiamo qualcuno che si diverte a vandalizzarli, e questo soprattutto sui varchi è una cosa che è veramente, vabbè, meglio non commentare. Attività di istitutor, che voi li avrete visti, l'attività è grossa, sempre tutte cose gestite dalla polizia locale queste, servizi hanno fatto 62 giornate, di cui hanno fatto delle ore anche a Novi, come faranno anche quest'anno. Poi abbiamo due fondi, un fondo che è il fondo vittime di reato, che vi ricordo possono accedere a questo fondo vittime di reato tutti coloro che sono vittime di reati predatori e residenti nell'Unione Terre d'Argine, quindi uno dei 4 comuni, o comunque che lavorano in uno dei 4 comuni dell'Unione Terre d'Argine. E poi abbiamo il bando sicurezza. Il bando sicurezza è un bando che voi sapete prevede la concessione di contributi, tra l'altro nel 2023 l'abbiamo ritoccato per gli importi, prevede la concessione di contributi per coloro che vogliono installare degli strumenti a favore per migliorare la propria sicurezza, perciò porte blindate, cancellate, oppure videocitofoni, videosorveglianza, allarmi, tutte queste attività vengono coperte per una cifra, per un massimo di tot, il 50% fino a un massimo, mi sembra adesso, di 700 euro per i privati e 1200 per i condomini, adesso vado a mente, però più o meno questa è la cifra. Nell'ultimo anno a Novi di Modena sono state 10 domande, però tutti gli anni non rimane mai fuori nessuno, cioè chi fa un lavoro se lo fa adesso per esempio verrà coperto col bando sicurezza di settembre. Vabbè, abbiamo un profilo Twitter, ma questo vado veloce. Attività edilizia, una grossa attività che viene svolta anche dalla polizia locale è l'idoneità d'alloggio, che viene sempre svolta, come anche gli accertamenti anagrafici. Gli accertamenti anagrafici è una rilevanza, una grossa rilevanza, e soprattutto poi su richiesta anche dell'amministrazione abbiamo fatto degli interventi particolari di verifica anche di alcuni residenti, giusto?
Sì, naturalmente indirizzi sulle quali sembrava ci fossero tantissimi residenti, poi in realtà erano persone che se ne erano andate ma avevano lasciato la residenza lì, quindi sembrava ci fossero dei nuclei familiari incredibilmente numerosi, poi nella maggior parte dei casi non è stato così, però era un controllo da fare.
Sono stati 67 le unità d'alloggio che sono state svolte e sui quali abbiamo fatto degli atti, perché la unità d'alloggio poi è un atto, dopo una verifica formale viene anche emesso un atto, e sono stati fatti 35 controlli su residenze particolari che poi in realtà poi si sono verificate normali. Un'altra attività grossa che ha svolto la polizia locale di Novi, Rovereto, Novi, Sant'Antonio e Mercatello, è il controllo delle aree verdi, che sono stati 251. Vi chiederete, ma come faccio io a sapere tutti questi dati? In realtà le pattuglie quando escono hanno un tablet e man mano che fanno gli interventi non fanno nient'altro che segnarli, quindi vengono in automatico inseriti nel software gestionale. Ecco, io qua mi devo fermare un attimo su questo, io chiedo scusa ma lo devo dire tutte le volte, però io ci tengo, visto anche stamattina ero con Giorgio stamattina. Allora, gli assistenti civici e protezione civile svolgono un'attività che per noi è fondamentale, talmente fondamentale che certe volte viene riconosciuta. Soprattutto io parlo di Novi e di Modena perché perché comunque è veramente è una lunga mano della nostra attività. Cioè, io vi vorrei fare vedere due dati così ci capiamo. Ci ha fatto 105 servizi al mercato, 70 in altre manifestazioni, 75 alle scuole, 39 fiere locali, cioè è un'attività che è come avere degli operatori in più. Tant'è vero che certe volte è così riconosciuta che la centrale operativa fa veramente affidamento. Io c'è stato un episodio che posso ricordare dove stavamo facendo i servizi delle chiusure per il problema del rischio alluvione, ma pochi mesi, un mese fa cos'è stato? A giugno? Fine giugno, stava facendo dei servizi su quello, c'è stato un momento che la nostra pattuglia di Carpi, che era su Novi, perché Novi aveva fatto la notte, quindi non c'era nessuno, allora nel fare servizio di scrematura per dare informazioni, perché è stato veramente un momento che c'erano camion dovunque, veicoli dovunque, non sapevano saltarci fuori, hanno chiamato la centrale. La centrale cosa ha fatto? Ha chiesto aiuto agli assistenti civici, cioè cose che, perché loro sanno che... Però lo fanno su Novi, non lo fanno dalle altre parti, per dargli l'idea. Lo fanno perché sanno, cioè, tant'è vero che dopo io mi sono parlato col sindaco, giustamente, cioè, o sono sull'argine o sono sulla strada a darci una mano. Però per dire che, per farvi capire di come la centrale operativa si appoggiano a loro sapendo di avere un grande supporto. Quindi io non finirò mai di ringraziarli e speriamo che continuino, perché c'è anche stamattina ho avuto un incontro con Giorgio, insomma, ma lui per tutti gli altri, perché non c'è mica solo lui, insomma è veramente importante. Guardate qua, questi sono i servizi che vengono fatti, ecco gli accertamenti anagrafici, 671 nel 2022, 768 nel 2023. Per fortuna i TSO Novi di Modena non ne abbiamo avuti nel 2023, è un bene, però Novi di Modena ha avuto lo stesso una ripercussione. Che ripercussione ha avuto? La ripercussione è che da gennaio, dai primi di febbraio fino a giugno abbiamo avuto il servizio diagnosi cura di Modena spostato a Carpi. Questo cosa comportava? Che avere il servizio diagnosi cura a Carpi vuol dire che non c'entra più i TSO gli ASO, ma conta che ogni volta che c'è un problema all'interno del diagnosi cura la pattuglia si prende, va dentro e gli va a dare una mano. E la regola è: bisogna andarci in tempo di pace, perché se ci va finché sono ancora tranquilli tutto va bene, ma se ci si va mentre sono scalmanati, dopo si sta là delle ore e c'è da prendere anche delle botte, perché comunque, ahimè, sono persone che hanno dei problemi, che non stanno bene, e quindi è molto meglio andarsi nei momenti di calma, perché con la presenza della divisa molto spesso rimangono tranquilli e non danno nessun problema. Quindi per 43 volte siamo stati ore impegnati in questi servizi. 43 interventi non vuol dire che si va e si saluta la persona, vuol dire che ci sta un'ora e mezza tutte le volte. Adesso però è stato ritrasferito, questo servizio è finito. Cosa accadeva però? Che andavano sempre gli operatori di Carpi dentro al diagnosi cura, perciò poi tutte le altre chiamate ricadevano sul resto dell'Unione quando non c'erano sufficientemente pattuglie. Ricordo anche il controllo di vicinato, molto importante, e l'ultima cosa a cui tengo molto io, l'attività che è stata fatta l'anno scorso, è finita a dicembre, il 4 dicembre, io purtroppo avevo lavorato tanto per organizzare questo, poi ho preso il Covid, sono rimasto a casa, insomma, io non avevo mai preso il Covid, mai, l'ho preso il 4 dicembre del 2023 e abbiamo fatto, organizzato un lavoro con i ragazzi delle scuole medie. La conferenza spettacolo mio fratello Peppino è stata molto interessante al Teatro Comunale di Carpi. Questo fa parte, diciamo, di un giro di attività che noi tutti gli anni svolgiamo a favore delle scuole, scusate, non erano le scuole medie di Carpi, erano le scuole superiori, che noi svolgiamo o per le scuole superiori oppure per le scuole medie di tutta l'Unione, a seconda del tipo di attività, ma che ha un beneficio su tutta l'Unione. Io mi scuso se sono stato un po' lungo, ma avrei finito, e ringrazio ancora Di Marta per il lavoro che fa sempre.
Vi ringrazio per la vostra spiegazione. Qualcuno vuole avere delle domande? Ok, passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
No, era solo una richiesta così, in relazione all'impianto installato Rovereto sull'incrocio, dove dicevi che è possibile anche rilevare la velocità quando ci sono le pattuglie. È possibile anche, o lo utilizzate comunque, anche per fare dei rilevamenti statistici? Cioè, io abito lì vicino e le sento le macchine sfrecciare a una velocità incredibile. Cioè, c'è modo, soprattutto la sera, verso il fine settimana, sembra che facciano i garini lì, tra le moto, le macchine, ma veramente con una velocità impressionante. C'è modo di fare dei rilevamenti così per capire quanto vanno veloci, magari in determinati momenti, e fare una statistica, insomma?
Noi abbiamo uno strumento differente, cioè volendo si può usare anche per quello, però noi abbiamo uno strumento differente. Anche perché esattamente dove c'è il semaforo non è esattamente lì la velocità, magari un po' prima e un po' dopo. Noi abbiamo uno strumento differente che abbiamo utilizzato prima di mettere giù lo strumento, abbiamo fatto i rilievi, e questo strumento è uno strumento che possiamo installare sempre quando vogliamo. Quindi volendo si può fare anche, se vogliamo fare un'indagine del traffico più approfondita, noi lo facemmo prima di installare lo strumento, l'avevo fatto installare perché mi servivano delle motivazioni, perché non si può montare uno strumento dove voglio così, e in effetti c'erano delle velocità elevate, non così tanto elevate però, devo dire la verità, non così tanto, perché comunque il semaforo fa da deterrente in di per sé, e adesso con la segnaletica noi abbiamo messo anche che c'è il controllo della velocità ancora di più. Però è possibile fare dei rilevamenti, sì, sia con quello strumento, ma preferirei usare uno strumento che abbiamo in più, che funziona molto meglio perché è assolutamente anonimo e lo possiamo mettere dove vogliamo.
Qualcun altro? Passo la parola al consigliere Zanotti Diego.
Buonasera, intanto grazie della relazione, perché effettivamente ci fa rendere conto del grande lavoro che ci sta dietro ai vostri uffici, insomma al vostro ruolo. No, io mi accodo un po' anche a quello che diceva prima chi mi ha preceduto l'assessore, portando diciamo delle criticità che noi chiaramente vivendo questo territorio vediamo o ci vengono sollecitate, e ci sono diverse criticità che non so a che soluzione si possa adottare, però probabilmente qualcosa bisognerà pensare di fare. Mi viene in mente via Savino Forti a Rovereto, io so che vedo diverse volte la pattuglia che fa anche rilevamenti di velocità con il laser, lì c'è un limite dei 30 all'ora, però come diceva prima anche l'assessore, la pericolosità è più concentrata nelle ore notturne, perché si superano le macchine, cioè su via, poi il sindaco lo sa perché abita lì vicino anche lui come me, e via Savino Forti in certi orari è proprio una pista da corsa, ecco, poi ma perché si superano tra di loro, e non è una gran, anche perché ci sono, soprattutto adesso che le scuole sono chiuse, ci sono bambini, ci sono ragazzini che girano in bicicletta, insomma diventa abbastanza pericoloso. A Novi via Raffaello Sanzio, ad esempio, via Don Minzoni a Novi, stesso problema, che essendo un rettilineo comunque in certi orari dove c'è meno, magari anche meno presenza di persone, però si superano, cioè fanno le gare, però se uno va piano sì, quello che c'è dietro vuole e a fretta supera. E poi un altro sollevo un'altra criticità a Novi, l'incrocio via Medaglie d'Oro, via Canzio Zoldi. Quello è un incrocio che un po' per la presenza di attività commerciali che chiaramente in certi orari, in certe fasce di orario attirano, c'è una forte presenza anche di auto che parcheggiano ovunque, non rispettando anche la segnaletica dove c'è, e probabilmente forse va anche, mi pare che possa anche essere, valutare se si può anche aumentare la segnaletica sia orizzontale che verticale, anche di divieti di sosta in certe posizioni, perché davvero ci sono, cioè è un incrocio pericoloso, perché adesso ultimamente ho visto che è stato rifatto l'asfalto, rifatta anche la segnaletica orizzontale che prima non si vedeva assolutamente, e quindi questo bene, ma probabilmente ci sarebbe da intervenire anche non lo so, con dei divieti di sosta in prossimità di quell'incrocio per evitare che le auto parcheggiate poi tolgano la visibilità a chi deve attraversare. Lì c'è tra l'altro l'attraversamento anche pedonale della COP e della banca dell'istituto Unicredit, quindi ci sono a volte spesso anche persone a piedi e ci sono, ma visto anche coi miei occhi, sono successe anche delle situazioni al limite della, sì, anche dell'incidente mortale, ecco, poi per fortuna non è successo, però è un altro incrocio secondo me particolarmente caldo quello. E un'altra cosa, l'ultima cosa che mi viene in mente, che non è solo il comune di Novi, ma siamo in terre d'argine, secondo me bisognerebbe avere un occhio di riguardo anche lì, il senso unico su via Remesina. Cioè io abito a Rovereto, vengo spesso a Novi perché ho i genitori a Novi, quel senso unico lì è regolarmente percorso in senso contrario, regolarmente. Tralasciando la situazione del manto stradale che tutti conosciamo, problematiche eccetera eccetera. Grazie.
Passo la parola al consigliere Toli Claudio.
Grazie. Io voglio fare un applauso alla nostra Polizia Municipale, perché come consigliere delegato alla cittadinanza attiva mi sento molto diciamo in giro, giro molto, ascolto molto e riporto tanto. Di Marte è uno che ascolta parecchio e che per fortuna e con lui riesco a parlare, a risolvere certi casi. e credo che questo sia il vero lavoro della Polizia Municipale. Spero che riusciamo nel tempo a continuare questo nostro rapporto, adesso e prima con la Paola Sivieri, adesso con Di Marta. So che Di Marta, non a breve ma abbastanza, ci lascia là, e prepariamoci, perché noi abbiamo veramente bisogno di avere questo ascolto come volontari, anche come volontariato. Io sono anche molto un volontario, quindi oltre che ascoltare gli altri, faccio parte di volontari che lavorano e che hanno bisogno di avere un rapporto costante con la Polizia Municipale per risolvere vari problemi. Quindi se per tempo riusciremo a coinvolgere chi verrà dopo di te, Paolo, per capire insomma come riusciremo a organizzarci poi una volta che non ci sarai più tu. Grazie.
Beh, su questo voglio dire, adesso Di Marta purtroppo se ne va no, purtroppo lo dico io, no, perché non è che lo volevano solo novi, cioè, quindi, però insomma purtroppo è giustamente, il tempo passa, è giusto che lui, detto questo però sono convinto, fiducioso che troviamo una persona che saprà dialogare, parlare, anche perché io stesso sono fatto così, quindi credo che, cioè, non metterei mai una persona che, specialmente poi io ho lavorato anche nei comuni piccoli, io ho fatto anche comandante in comuni piccoli, quindi so benissimo che è impossibile se non si instaura un dialogo con tutti, con la cittadinanza, non è possibile fare comandante in un comando di polizia locale, questo è impensabile, questo sono il primo di... Ma già anche nei comuni più grandi diventa difficile, quindi figuriamoci qui a Novi. Ecco. È chiaro che è un problema, perché capisco anch'io che Di Marta, adesso non lo dico perché qua, ma io sono molto soddisfatto perché comunque riesce sempre, adesso dopo sembra di fare l'elogio, ma io glielo dico sempre, insomma, lui ha la caratteristica che lui riesce a risolvere i problemi, cioè quello che importa, a me piace, cioè ci sono persone che con un problema ne portano due e invece lui con un problema ne porta zero, questo è fondamentale, insomma, però io sono convinto che riusciremo a trovare una soluzione, dai, questo sono abbastanza fiducioso.
Passo la parola all'assessore
per Casari. Le altre segnalazioni che ha fatto invece sicuramente abbiamo preso nota e poi dopo.
Grazie, passo la parola all'assessore Casarini Elisa.
Allora, intanto volevo ringraziare per la relazione, effettivamente questi dati ci danno una contezza concreta di quello che succede sul nostro territorio e volevo ringraziare Paolo in maniera particolare a nome mio e di tutto lo staff tecnico dei servizi sociali per il suo lavoro e soprattutto per una caratteristica che lo contraddistingue, che è l'empatia e l'ascolto. Quindi grazie Paolo per il lavoro che fai.
Allora passo la parola al consigliere Matteo Zanardi.
Anch'io mi unisco ai ringraziamenti che sono appena stati esposti per il lavoro che capisco molto bene, non è semplice, comunque avete tante deleghe. Il territorio è vasto, ha diverse criticità e problemi di varia natura a secondo del territorio e della sua vastità. Volevo sottolineare anche un altro aspetto, abbiamo altre due realtà un po' particolari in termini di utilizzo e di velocità. Una è la provinciale per Modena, che anche volevo, però non è un, come dire, un, siamo tutti a conoscenza del problema, però volevo in questo caso lanciare una freccia a favore che, nonostante il problema sia tuttora realistico, è stato fatto un importante intervento di segnalazione degli attraversamenti pedonali, quindi è stata data luce, sono stati resi molto più evidenti gli attraversamenti pedonali, che ricordo è una strada che, non che siano meno importanti le altre, ma è molto utilizzata sia per il traffico urbano e comunque una provinciale, quindi un sistema di collegamento molto importante tra paesi. Seconda cosa è che per me viene a pensare che Italia 9 in 2, perché comunque è collocata proprio quasi a metà del paese, e su questa strada, oltre a parchi pubblici, abbiamo in prossimità le scuole e altre attività commerciali. Quindi insomma sarebbe bello se, come, e qui un'altra freccia a favore, su via Serragli era stato fatto un progetto, uno studio di fattibilità per un velox, che poi se non mi sbaglio la provincia ha detto di no. Quindi l'impegno del corpo di polizia municipale e dell'amministrazione davanti a questi problemi c'è e c'è stato. Purtroppo in termini di provinciali non può decidere solo il comune, il parere deve venire anche dalla provincia, quindi non è una critica, è semplicemente un mettere in chiaro, perché molte volte provinciale per Modena e Serragli viene esposto il problema della velocità, però credo che l'amministrazione e il corpo di polizia municipale quello che potevano fare l'hanno fatto. Se poi dall'alto sono arrivati dei pareri negativi in termini di studi di fattibilità, io credo che abbiamo un po' le mani legate. Quindi questo è anche un auspicio per cercare di portare a casa questi progetti che un tempo si è cercato di accreditarsi il comune. Ecco. Grazie.
Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Grazie. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti, in modo particolare per la sensibilità dimostrata sui temi ambientali. I dati degli incidenti, della velocità, delle multe sono sempre quelli più caratteristici, però è più che saltano subito all'occhio. Ma in realtà la Polizia Municipale è fondamentale nella sua collaborazione con l'Ufficio Ambiente per quanto riguarda la gestione degli abbandoni dei rifiuti, gli interventi puntuali anche di sensibilizzazione contro questo tipo di abbandoni, ma anche interventi diretti a beccare i furbetti che li abbandonano, in collaborazione con le persone stesse. Cioè i cittadini hanno avuto una fiducia tale, appunto come rilevava Claudio Tioli nel comandante, che lo chiamano anche informalmente, gli segnalano quella situazione un po' critica e viene risolta, perché la persona viene magari individuata, viene dissuasa dal ripetere questo tipo di abbandono. Anche l'intervento dove manca la viabilità negli incroci perché l'erba è alta nei fossi, anche questo è compito della Polizia Municipale, che deve far valere il nostro regolamento e quindi esortare le persone a tenere puliti i loro territori. È tutta un'altra attività che viene a sommarsi a quella che comunque fanno già, perciò devo dire che insomma sono molto soddisfatta, perché ho avuto un buon ritorno da parte dei cittadini, ho visto le cose fatte bene e le persone sono contente, e gli stessi dipendenti dell'ufficio sono molto aiutati nello svolgere il loro lavoro, quindi grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Non si potrebbe, lo sapete che il secondo intervento non si potrebbe, ma ve lo concedo. Ah, scusa, volevo già dartene due, Marco. Va bene, passo l'assessore Fabri Mauro.
Muto come un pesce. Adesso
vi sgrido.
Non mi aggiungo al coro di ringraziamenti a Di Marta, che lo diamo per scontato.
Piuttosto mi ha colpito una curiosità. Il primo dato che abbiamo visto è la difficoltà di portare il personale a regime, la rotazione che c'è stata e, diciamo, la situazione ancora non idonea. Poi i dati del 2023, sia sull'Unione che su Novi, sono comunque fondamentalmente tutti in aumento, salvo poche eccezioni. Mi vengono in mente le segnalazioni WhatsApp, ma sono tutti dati in aumento a fronte di una situazione di personale che, da quello che ho visto, non è a regime. Mi chiedevo, ci sono più cattivi in giro o siete riusciti a ottimizzarlo anche attraverso strumenti informatici o attrezzatura? Perché sono due elementi che sono in contrasto fra di loro.
Allora, sul 2023 sono aumentate determinate attività e ne sono calate delle altre. È chiaro che se, per esempio, su Novi si è tantissimo improntato tutta l'attività, per esempio, proprio sulla velocità, sulle strade, sui controlli stradali e l'ambiente che da sempre è storica, insomma, questa cosa. Ecco, sicuramente abbiamo migliorato alcune cose, abbiamo fatto uno schema di intervento pianificato dei controlli con dei report da capire anche dove non andava, dove eravamo corretti anche certe volte su alcune cose, insomma, vuol dire ci sta, e secondo me questo ha portato dei risultati a Novi molto elevati, perché il numero dei servizi sono aumentati, non che prima non si lavorasse, però è stata cambiata sono state cambiate alcune programmazioni, ecco, la metodologia, e sicuramente ha dato dei dati favorevoli, e anche il fatto che in alcune strade andavano più piano, in altre andavano più forte, per esempio il numero delle sanzioni in aumento cambia anche a seconda della strada dove uno va, cioè secondo ci sono delle strade su Novi dove si sanziona molto di più rispetto ad altre. Per esempio noi con i box arancioni noi facciamo la rotazione mandiamo fuori un piano pubblicandolo nel sito dove siamo a fare i controlli, però non tutti i box danno il stesso numero di violazioni, come ci sono strade, quando fai per esempio la dritta, dov'è che vai sulla provinciale tu? Quando fai mattina e pomeriggio a Rovereto, esatto, lì è un, per esempio, un posto dove la gente va forte, e quindi lì se si fa la dritta, noi la chiamiamo la dritta, se andiamo con la pattuglia mattina e pomeriggio, lì si fanno un numero di violazioni molto più elevato. Però diciamo che in generale è vero che da un lato avete visto il numero che di persone che è andata via, ma in realtà adesso siamo in 93, quando siamo stati nel 2000, all'inizio del 2023 eravamo 85. Però è molto difficoltoso veramente assumere, ma questo è un problema di tutte le pubbliche amministrazioni. Si fanno concorsi, ci sono 500 candidati, si presentano in 250. Quindi già meno della metà si presenta, poi di queste persone metà sono passate di lì per caso, perché sono proprio passate a fare un giro, e quindi dopo rimane molte meno persone su cui selezionare. Ci sono tantissimi concorsi, uno fa concorso magari è di Torino, dopo viene da noi, inizia da noi, e poi dopo fa concorso a Torino, lo vince a Torino e noi ci saluta.
Qualcun altro vuole intervenire? No, direi di no. Niente, allora possiamo salutare il comandante. Dicono di no. Ok, allora li congediamo, li salutiamo e li ringraziamo ancora.
Grazie a voi, grazie mille. Siete sempre molto, molto cordiali, grazie.
Passiamo al punto 2. Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000. Numero 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2024-2026. Modifica strumenti di programmazione del documento unico di programmazione 2024-2026. Passo la parola all'assessore Fabri Mauro.
Sì, grazie. Faccio accomodare tutti. Sì, molto brevemente, siamo a uno dei passaggi ricorrenti del bilancio, quello che chiamiamo anche gli equilibri. Buonasera. Quelli che chiamiamo anche gli equilibri, che diciamo in questa fase, con i dati a metà anno si fa una verifica complessiva che devo dire quest'anno è ancora più minuziosa che in passato, perché in particolare adesso voi avete visto alcuni dati aggregati, ma sull'energia in particolare un tema che da quando abbiamo fatto l'efficientamento energetico abbiamo cercato progressivamente di migliorare. Ormai all'interno del bilancio ogni singolo edificio viene registrato nei suoi capitoli di spesa singolarmente, per cui siamo riusciti, grazie all'attività dell'ufficio di ragioneria, ormai a iniziare un monitoraggio di ogni singolo edificio, proprio perché fatto il grosso del lavoro oggi si va a rincorrere anche le piccole economie o i miglioramenti che si possono fare verificando i consumi, ma questo è per citare un dato che voi vedete aggregato, ma nella realtà nel lavoro del dottor Burani è diviso in una trentina di voci. Detto questo, in commissione abbiamo fatto direi un lavoro molto approfondito, la trattazione direi che è durata qualcosa meno di un'ora, una cinquantina di minuti, quindi il dottor Burani ci esporrà in modo più sintetico rispetto alla commissione quelli che sono gli elementi principali, poi comunque siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti e per il dibattito. Grazie.
Passo la parola al dottor Burani Nicola.
Buonasera a tutti. Come ha accennato poco fa l'assessore, appunto, come ha introdotto questo punto, l'ordine del giorno, quella di oggi è, vediamo, è la delibera che un adempimento richiesto dal TUE, quindi obbligatorio da fare entro almeno una volta entro il 31 di luglio, che è la verifica dell'equilibrio di bilancio e anche l'assestamento generale delle entrate e delle spese. Questo è stato fatto quindi facendo una ricognizione completa di tutto quello che è la situazione del bilancio del Comune di Novi di Modena e per adeguare i capitoli a seconda delle esigenze che possono essere intercorse da quando è stato approvato ad oggi. E, come si diceva in commissione, in effetti sono stati un po' introdotti e visti molti aspetti della delibera di questa variazione e, se appunto siamo d'accordo, farei una sintesi ulteriore di quello che è l'esposizione, semplicemente perché in effetti le cose sono tante. Spero di essere, che sia stato chiaro durante appunto la commissione stessa, nel caso comunque sono sempre qui per eventuali interventi a disposizione, se ci fosse bisogno di chiarimenti. Allora, sottolineerei innanzitutto l'entrata tributaria legata all'IMU ordinaria. Come abbiamo detto, appunto, già visto nell'occasione dell'incontro, allora noi diciamo prudenzialmente con questa variazione andiamo a ridurre il gettito dell'IMU ordinaria di 110.000 euro rispetto alla previsione che avevamo fatto come stima, che sapete era stata anche oggetto di una introduzione di quell'importo di IMU legato agli immobili considerati inagibili causa sisma. Siccome quest'anno non beneficiamo come Comune di Novi, almeno ad oggi ancora non è uscito nulla che vada a dare risorse ai comuni ancora interessati da quell'emergenza, abbiamo iscritto in entrata, avevamo appunto un importo stimato di IMU di gettito ordinario, ma con quelle che sono state le forniture, quindi versamenti della prima rata, abbiamo visto che probabilmente era stato sovrastimato, quindi lo riduciamo con questa delibera di 110.000 euro questo gettito. Però al contempo abbiamo un maggiore entrata riguardante le sopravvenienze sempre IMU, ovvero versamenti di IMU degli anni precedenti in modo spontaneo, e quindi questo ci permette di compensare almeno per 70.000 euro questo mancato gettito di cui dicevamo prima. E questo è importante appunto perché così lo sbilancio sarebbe di 40.000, però altri 30, lo anticipo già, li recuperiamo da una maggiore entrata legata all'attività dell'incasso riguardante il canone unico. dovuto appunto a un maggior gettito non previsto col bilancio di previsione, e quindi ecco questo per dire che i 110.000 euro che andiamo a ridurre come mancata entrata, quindi in realtà si traduce in solo meno 10.000 euro. Ecco. Questo è importante sottolinearlo. Altre cose che invece mi preme sempre indicare riguarda la riduzione, o meglio l'attenzione a quello che potrebbe essere una riduzione del gettito legato alla distribuzione di dividendi di AIMAG, società partecipata che conosciamo, che per il comune di Novi quest'anno era stato stimato sul trend degli anni precedenti in 270.000 euro, ma lo attenzioniamo in quanto ad oggi non è ancora stato approvato il bilancio di AIMAG dall'Assemblea dei Soci, e abbiamo però appunto una situazione di incertezza che ci costringe in qualche modo a diciamo a dare copertura a questa eventuale mancata entrata di 270.000 euro vincolando in qualche modo una parte dell'avanzo libero per pari importo, così qualora ci dovesse verificare questa situazione di non distribuzione o parziale non distribuzione dei dividendi, riusciamo comunque ad avere il bilancio in equilibrio. Mentre un'altra nota che mi viene da portare all'attenzione del Consiglio riguarda una riduzione del trasferimento verso l'Unione Terre d'Argine. L'Unione Terre d'Argine che ha comunicato ai comuni aderenti, in particolare quindi anche a Novi, una riduzione del trasferimento ordinario che si fa ogni anno rispetto a quello preventivato per quanto riguarda Novi di 78.000 euro. Quindi questo va a beneficio del bilancio, che permette una distribuzione di queste risorse per coprire in particolare, diciamo, la spesa legata a maggiori spese che richiede l'ufficio tecnico per sempre per 77.000 euro, quindi più o meno siamo allo stesso importo, riguardanti manutenzione strade, manutenzione impianti e gestione calore. Questo per quanto riguarda quindi, diciamo, la parte corrente. Abbiamo invece l'equilibrio di parte investimenti, stiamo parlando sempre solo del 2024 per adesso. Parte investimenti, in questo caso registriamo una minore entrata da oneri di urbanizzazione, che quindi erano oneri previsti a copertura di diverse spese del bilancio. Andiamo a coprire il gap di questa minore entrata applicando avanzo vincolato che era stato approvato con il rendiconto 2023, e avanzo vincolato sempre da oneri, quindi destinato agli investimenti, quindi di questa mancata entrata che registriamo sul 2024 andiamo a compensarla applicando avanzo vincolato. Altri investimenti invece che comportano maggiori risorse riguardano sempre appunto gli interventi del settore dell'ufficio tecnico e la riqualificazione del campo sportivo di Sant'Antonio per 45.000 euro, la manutenzione straordinaria dei verdi per 60.000 euro, entrambi finanziati da avanzo libero che andiamo ad applicare appunto sempre con la variazione dell'ordine del giorno. Sottolineiamo anche applicazione di avanzo riguardanti l'efficientamento energetico degli impianti, che sono 4.500 euro destinati agli investimenti che avevamo sempre appunto vincolato con il rendiconto, e un'altra invece voce da evidenziare sempre riguardante l'avanzo applicato è quello che riguarda la restituzione di quella quota che in eccedenza legata all'indennità amministratori che è stata versata al Comune di Novi nel 2023, e quindi avevamo vincolato in avanzo perché appunto in eccedenza, la torniamo ad applicare per restituire al Ministero come richiesto. Sottolineo l'ultima cosa che comunque è importante, riguarda la spending review, è stato anche un tema appunto richiesto e come chiarimenti durante la nostra commissione. Spending review che sono arrivati gli importi attribuiti a ciascun comune, sapete che è stato anche oggetto di dibattito a livello appunto nazionale con l'intervento anche dell'ANCI, perché questa Questa norma prevede fondamentalmente che ogni ente vada a contribuire appunto a restituire allo Stato parte di quello che è il fabbisogno che riceve ogni anno dal Fondo di Solidarietà Comunale. Nel caso di Novi, questo conteggio comporta 135.000 euro circa distribuiti in 5 anni e quindi sono per il 2024 26.500 euro che dobbiamo iscrivere in lato spesa appunto come quote di contributo alla finanza pubblica, che saranno quindi restituiti anche con un giro contabile apposta al Ministero. E l'impatto sul bilancio di questi 26.000, oltre ai 13.000 che già avevamo applicato con la seconda variazione fatta a marzo, comporta quindi per il Comune di Novi una restituzione verso il Ministero di quasi 40.000 euro e di risorse per il 2024. Un piccolo beneficio ce l'ha e comunque il Comune di Novi, perché di 6.000 euro per il 2024, 6.700 e anche il 25 e il 26, perché sono le risorse che sono state ridistribuite e che quindi le iscriviamo in lato entrate, ridistribuite legate al Covid. Come se vi ricordate, erano stati anche il Comune di Novi, tutti gli enti hanno beneficiato di queste risorse legate appunto alla pandemia e una volta fatti tutti i calcoli e le certificazioni negli ultimi 3 anni hanno ridistribuito le risorse in eccedenza che alcuni comuni hanno ricevuto e restituito al Ministero, e quindi in questo caso le hanno ridistribuite a tutti gli enti, e il Comune di Novi anche beneficia di un piccolo importo che comunque in qualche modo va a compensare il mancato, cioè la restituzione di questa spending review. Nel testo della delibera sono descritte tante altre voci che sono state toccate da questa variazione, in particolare il cambio di finanziamenti riguardanti alcuni investimenti, il recepimento dell'ordinanza della Regione legate al sisma, quindi alcune opere e interventi che sono stati rimodulati, riprogrammati e riconvertiti. E viene dato atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio da parte di tutti i responsabili della spesa e delle entrate del Comune di Novi, compresi anche coloro che sono i dirigenti delle terre d'argine che operano sul Comune stesso. E viene iscritto un nuovo finanziamento PNRR che era già previsto anche nel DUP per 5.999 euro, che va a anche questa quota versata poi all'Unione delle Terre d'Argine, in quanto il servizio informatico è funzione conferita e quindi si occuperà della spesa. Viene dato atto quindi del mantenimento degli equilibri, che non viene toccato il fondo di riserva ordinaria, neanche il fondo di crediti di dubbia esigibilità, perché non necessario. Nella relazione del servizio finanziario appunto descritto un po' più in dettaglio anche questo aspetto. Per il resto viene garantito l'equilibrio di cassa finale e il parere del revisore favorevole, che è stato trasmesso a tutti i consiglieri in data odierna, protocollato ieri, e quindi si dà atto del mantenimento degli equilibri per il triennio 24, 25 e 26 con la delibera appunto che andiamo ad approvare quest'oggi. Ho cercato di essere sintetico, chiaramente sono a disposizione, come vi ho detto prima, se c'è bisogno di qualche dettaglio volentieri. Grazie.
Dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Zanotti Diego.
Buonasera, grazie Nicola per l'introduzione e l'esposizione di quest'ordine del giorno. No, io volevo intervenire ma per fare qualche sottolineatura che secondo noi ci sta in questo caso. La prima riguarda le mancate entrate per 110.000 euro legate agli IMU delle case inagibili, degli immobili inagibili che abbiamo già parlato, abbiamo anche tra l'altro presentato una mozione che è stata votata all'unanimità per sensibilizzare il governo, che non è stato evidentemente sensibilizzato, no? Perché visto che se ancora, cioè, stando a come stanno le cose oggi, non ci sono novità rispetto appunto a questa mancata entrata. E poi l'altra cosa che volevo sottolineare è la parte legata alla spending review, che va chiaramente a danneggiare quelli che sono i comuni che sono stati più virtuosi anche nella spesa del PNRR. Tutte azioni che queste sono azioni politiche, queste sono azioni politiche di un governo di destra che sta mettendo comunque in forte difficoltà i cittadini attraverso quelli che sono le istituzioni più vicine ai cittadini, che sono i comuni, siamo noi comuni. Per il comune di Novi è vero, dal punto di vista tecnico della ragioneria era soddisfatto il ragioniere, era soddisfatto Burani alla commissione, perché i 110.000 euro aveva trovato immediatamente la copertura anche per una serie fortuita di entrate non previste, però se non ci fosse stato questo taglio avremmo avuto 110.000 euro in più da spendere per i cittadini. Come se non avessimo avuto all'applicazione della spending review avremmo avuto 135.000 euro in 5 anni da poter spendere per i cittadini. Questo lo dico anche per, lasciatemelo dire, però anche per chi in questo consiglio comunale si sente più vicino a questo governo. E l'altra così sottolineatura che vorrei fare è sono i dividendi di AIMAG e la situazione di AIMAG che abbiamo appreso dai giornali appunto il ritardo col quale non è ancora stato approvato il bilancio, che doveva essere approvato entro il 30 di giugno. Questo comporterà, credo, mi pare di aver capito, anche delle sanzioni che ovviamente pagheranno i cittadini, perché l'azienda è pubblica, quindi pagheranno i cittadini. Sempre leggendo, cioè rimanendo informati attraverso i giornali, si legge comunque che è dal 2020 che AIMAG, l'azienda a maggioranza pubblica, è dal 2020 che aumenta ogni anno i propri debiti, passando dagli oltre 190 milioni del 2020 agli oltre 320 milioni del 2021, agli oltre 380 milioni del 2022, con la conseguenza anche di legate ai tassi di interesse che si pagano, perché sono cominciati a calare i tassi di interesse qualcosina quest'anno, ma fino all'anno scorso volavano. Chi ha dei mutui, chi ha delle aziende, chi ha comunque anche dei mutui, anche il privato che magari ha una mutua sulla casa se ne sarà reso conto di sicuro. E leggere sui giornali che i sindaci tirano le orecchie ad AIMAG fa un po' sorridere, perché i sindaci sono i proprietari di AIMAG, quindi spero che, voglio dire, che comunque siano a conoscenza di quello che sta succedendo dentro ad AIMAG, perché alla fine è un'azienda pubblica, a maggioranza pubblica, alla fine i cittadini chiedono di avere un servizio efficace, efficiente e che con un costo proporzionato alle possibilità che si hanno. Tra l'altro sui giornali sono usciti, come ogni anno giustamente, anche le varie classificazioni dei comuni ricicloni, dove comunque Novi insieme ad altri rimane tra i primi posti, ed è divertente leggere, ovviamente è una conclusione del giornale perché i giornali ci sguazzano anche su queste cose, però è divertente leggere sul Resto del Carlino di lunedì che la Mirandolese AIMAG, fino a che è stata stata indipendente, fino a che è stata indipendente da ERA, è risultata a livello nazionale il terzo gestore più virtuoso, quindi il Carlino la dà già in mano ad ERA. Io spero che questo non succeda, però i sindaci spero che ne sappiano qualcosa di più e che siano molto attenti al destino della nostra azienda. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Chiamato per la giacchetta, buonasera a tutti. No, a parte la battuta, ci tenevo insomma a fare un paio di considerazioni anch'io su AIMAG. Intanto l'articolo del Carlino che ho visto anch'io, del giornalista Alberto Greco, che sicuramente insomma ha una visione tutta sua, ecco, di questa vicenda. Io ricordo sempre che non sono cambiate le quote societarie, non è successo ancora niente dal punto di vista della composizione dei soci, quindi AIMAG è sempre quella di un anno fa, due anni fa, tre anni fa, quindi non so come lui legga questo passaggio nelle mani di ERA. Io invece volevo sottolineare l'importanza di un incontro che c'è stato venerdì scorso, anche di questo era uscito il comunicato stampa. Di nuovo ci siamo incontrati, per Novi c'era il vice sindaco perché io non ero in zona, si sono incontrati tutti i comuni soci. Quando dico tutti vuol dire che si è provato a riallacciare, a ripartire con un dialogo significativo dopo i cambi delle amministrazioni, per riprovare a cucire un tavolo di patto di sindacato che credo sia il punto di partenza per ricominciare ad avere, diciamo così, il pieno controllo sull'azienda. È evidente che diciamo così, le vicende politiche che si sono succedute in questi mesi non hanno facilitato un reale controllo societario insomma su questa azienda, si auspica davvero che questo percorso porti a un nuovo patto di sindacato, porti ad un accordo anche sugli obiettivi, non dico solo un accordo politico per dire siamo tutti buoni e stiamo insieme, ma proviamo a dare una visione, a dare un'idea di piano industriale all'azienda che dobbiamo gestire, proviamo a dare degli obiettivi condivisi che effettivamente portino a un miglioramento dei parametri di bilancio e non sia più necessario arrivare a metà luglio e dire intanto mettiamo parecchi soldini da parte, perché il dividendo che siamo costretti ad accantonare è ben di più della spending, dell'IMU e di tutto quanto, ma è una cifra veramente consistente anche in percentuale sul bilancio del nostro ente, quindi davvero io auspico che si possano avere chiarimenti. Domani abbiamo un incontro con il CDA di AIMAG in vista dell'assemblea che sarà la settimana prossima e io confido che almeno ci vengano date spiegazioni per quello che sta succedendo, ma soprattutto degli obiettivi chiari e delle indicazioni precise su qual è il percorso che l'azienda intende così portare avanti per tornare assolutamente in salute e ricominciare a portare servizi di qualità, servizi che effettivamente diano tariffe basse ai cittadini e quindi siano anche di gradimento per la nostra comunità, siano utili alla comunità, ma soprattutto che si ritorni ad un equilibrio anche nei bilanci dell'azienda che possa consentire di continuare a lavorare insieme anche per ridistribuire poi questi utili sostanzialmente nei servizi per la comunità. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Sì. E passo la parola all'assessore Mauro Fabbri.
Sì, io non mi soffermo su AIMAG se non per dire, visto che ho rappresentato il Comune in quell'occasione al posto del Sindaco, che ho respirato un'atmosfera nuova, migliore, positiva, che probabilmente lui non ha avuto occasione nell'ultimo anno di provare. Quindi l'ho sostituito in un momento positivo del rapporto fra i sindaci, poi se sono rose fioriranno, però è già comunque un segnale. Volevo approfondire l'intervento del consigliere Zanotti sull'aspetto dell'IMU. Sì, ricordo che, come ha detto lui, abbiamo votato un ordine del giorno tutti, cioè tutto questo consiglio, quindi tutti i consiglieri comunque hanno votato quella richiesta che è stata poi trasferita al Ministero, e devo dire che quello che mi brucia di più è che è comunque stato confermato lo stato d'emergenza per quest'anno e ad altri territori terremotati è stato concesso, quindi a me brucia più quello, il fatto che qualche territorio sì e qualche territorio no. Tutti sì o tutti no, forse poteva esserci un motivo, un ragionamento dietro. Esatto. E come sempre queste attività di bilancio chiamano il nostro dottor Burani a un, come si può dire, a una massima attenzione e a una massima prudenza. Quindi cosa succede? La riduzione sull'IMU è sulla base dei dati a metà giugno di quello che è stato versato. Il fatto che ci siano quei 70.000 euro da sopravvenienze, quindi da versamenti volontari, cosa vuol dire? Vuol dire che comunque c'è una quota di persone che non hanno versato l'IMU ma che poi volontariamente si correggono, lo è stato per il 2023, scopriremo a fine anno se qualcheduno di quelli che in particolare è legato all'IMU inagibile ha aspettato anche in attesa, nella speranza che con qualcosa arrivi, perché se vogliono e se ascoltano il tempo c'è per farlo anche retroattivo, e noi sappiamo già, l'ufficio tributi delle Terre d'Argine su questo aspetto è consapevole che se arrivasse questa nuova normativa dovrebbe procedere a una serie di rimborsi, perché riceveremmo l'IMU inagibile ma andremo a restituire a chi l'IMU inagibile l'ha pagato quello che ha versato. Sarebbe un'attività in più, ma ben venga, perché vorrebbe dire che in qualche modo ci hanno equiparato ad altri territori che hanno vissuto quello che noi stiamo finendo di vivere.
Qualcun altro vuole intervenire? Andiamo avanti, dichiarazione di voto. Salutiamo il dottor Burani, ti possiamo salutare, rimani qua con noi, vedi tu. Ok. Bene, possiamo passare al voto, votiamo, favorevoli? 11. Contrari? 0. La mozione viene approvata con 11 voti favorevoli di Noi Lista Civica e 4 contrari di Essere Comunità. Votiamo per l'immediata esecuibilità. Favorevoli? Contrari? 0. Quindi la mozione viene approvata con 11 voti favorevoli di Noi Lista Civica e 4 contrari di Essere Comunità. Passiamo al punto 3. Modifiche e integrazioni al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, commissioni consigliari in videoconferenza. Passo la parola al Sindaco Enrico Diacci.
Grazie Presidente, solo una brevissima introduzione per ringraziare anche il gruppo di minoranza per il percorso che è stato fatto insieme, anche alla precedente segretario comunale, la dottoressa Garuti, che aveva iniziato questa attività di adeguamento appunto del regolamento del Consiglio Comunale. Ci siamo, diciamo così, rifatti a un parere dell'Avvocatura dello Stato che dice che anche dopo il periodo dell'emergenza sanitaria del Covid gli enti locali possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza. Quindi per il momento ci siamo soffermati, focalizzati sul discorso delle commissioni consigliari, quindi della possibilità di svolgere le commissioni, diciamo così, in modalità mista, quindi sia in presenza presso la sede municipale che in collegamento diciamo remoto, in modo più efficace anche per garantire una maggiore presenza dei consiglieri. E quindi, come dicevo all'inizio, questo percorso insomma è stato condiviso. Io auspico che anche nella votazione di questa sera insomma si possa trovare questa modalità di lavoro, che credo sia stata veramente utile, visto che si parla di uno strumento insomma, che è uno strumento che è a servizio di tutti i consiglieri del nostro comune. Grazie.
Passo la parola al dottor Corradi Tommaso.
Sì, sarò molto veloce, anch'io, perché ne abbiamo anche già parlato in commissione. Appunto abbiamo variato la proposta è quella di variare il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, introducendo la possibilità di svolgere le commissioni previste dal regolamento in modalità da remoto. In particolare l'ordinarietà di queste sedute da remoto sarebbe comunque in modalità mista. Abbiamo previsto appunto la possibilità di, anzi la previsione che ci sia sempre o un membro della commissione o della giunta o un tecnico presente in una sala comunale per garantire la pubblicità della seduta. Abbiamo diciamo, analizzato questo problema e l'abbiamo risolto un po' in questo modo. Abbiamo comunque previsto la possibilità che in caso di stato di emergenza dichiarato si possa fare da remoto completamente. E quindi andiamo a riportare in una diciamo istituzionalizzazione quelle che sono le commissioni per come le conoscevamo nel periodo Covid, tra virgolette, o prima del Covid, cioè quindi potranno essere in presenza o miste. E era necessario fare questo passaggio di regolamento e insomma dopo un lavoro che ha coinvolto appunto anche tutti i consiglieri, tutti i gruppi di questo consiglio, siamo arrivati a questa proposta. Quindi se ci sono domande io sono a disposizione.
Dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Zanotti Diego.
Intervengo per sottolineare quello che poi ha introdotto il sindaco, cioè la modalità di decidere insieme le regole dello svolgimento delle attività istituzionali in seno al Consiglio Comunale, quando questo metodo è questo, da parte nostra si troverà sempre la condivisione, quindi siamo assolutamente favorevoli a quest'ordine del giorno, quindi faccio anche la dichiarazione di voto e il nostro voto appunto sarà a favore. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? No, dichiarazione di voto? No? Ok, passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Sì, grazie Presidente. Anch'io, un po' come il consigliere Zanotti, ringrazio comunque tutto il Consiglio, quindi sia il gruppo di maggioranza che di opposizione, per il lavoro che è stato svolto in una decisione che sembra un po' una banalità, però ha comunque comportato diversi incontri fatti in presenza e dove ci siamo appunto dati delle regole compatibilmente con ovviamente l'aspetto legislativo, ecco. Quindi insomma ringrazio anche da parte del nostro gruppo l'opposizione per il lavoro di coinvolgimento che c'è stato e che comunque siamo riusciti a portare a casa insomma con la modifica che andremo a breve ad approvare. Grazie.
Possiamo passare al voto. Votiamo. Favorevoli? Ok. Contrari? Astenuti? La mozione viene approvata con 15 voti favorevoli. Non c'è l'immediata eseguibilità. Proseguiamo col punto 4. Gestione associata e coordinata dall'Ufficio di Segreteria Comunale tra i comuni di Novi e di Carpi. Approvazione di rinnovo e schema di convenzione ex articolo 30 e 98 del decreto legislativo 267/2000 e articolo 10 DPR 465/1997. Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie Presidente, diciamo che il servizio di segreteria generale condiviso con il Comune di Carpi è già attivo da vari anni, insomma sostanzialmente valutiamo in modo positivo ecco, questa sinergia sia rispetto alla qualità proprio del lavoro che viene svolto, l'efficienza, anche ricordo che solitamente il segretario del comune più grande è anche il segretario generale dell'Unione, quindi questo facilita proprio una condivisione di prassi, di informazioni, insomma di scelte anche per il comune di Novi che è direttamente coinvolto quindi nelle attività appunto della segreteria che riguarda anche l'Unione, quindi sostanzialmente ci sembrava opportuno, ecco, visto la disponibilità anche del nuovo sindaco Riccardo Righi del comune di Carpi, appunto di riconfermare ecco, la disponibilità rispetto a questa convenzione di segreteria che ricordo scade ogni qualvolta c'è un cambio di amministrazione sia per Carpi che per Novi, quindi già nella nuova scadenza diciamo che riguarderà poi Novi ci sarà da rinnovare, quindi non è un automatismo ma tutte le volte va riconfermata appunto questa scelta. Volevo sottolineare ecco, che di norma la disponibilità, la presenza del segretario è di un giorno a settimana Novi, ma ovviamente con criteri di flessibilità e di autonomia rispetto a quelli che sono appunto gli obiettivi e le modalità di lavoro, per cui a volte succede anche che ci siano più giornate di presenza o che vengano diciamo rimodulate rispetto alle esigenze estemporanee delle varie attività in corso. La distribuzione per il trattamento economico e la ripartizione è dell'80% a carico del Comune di Carpi, il 20% a carico di Novi e chiaramente la somma degli abitanti che è calcolata sia rispetto a Carpi che a Novi, che produce un totale di 82.758, segnalo che c'è un piccolo refuso che andremo a correggere nel documento che è stato inviato in quanto la trascrizione in lettere di questo numero totale non corrisponde, ma poi lo andremo a sistemare prima della firma, non essendo un elemento significativo insomma di modifica della convenzione, porta quindi un totale di 82.758 abitanti riconfermando la classe di sede convenzionata come 1B, quindi sostanzialmente ci consente di andare a effettuare una selezione del futuro segretario insieme al Comune di Carpi in una categoria molto alta per quello che riguarda proprio la preparazione, le competenze e le capacità che ci si aspetta da segretari che sono iscritti in questo livello appunto di classe. Se ho dimenticato qualcosa chiedo al vice segretario di integrare, grazie.
No, direi che insomma le linee della convenzione sono quelle enunciate dal sindaco, vi dico che aggiungo solo che domattina già firmeremo la convenzione, e lo dico anche in diretta diciamo al sindaco, e invieremo direttamente domattina con la firma della convenzione da parte dei due sindaci la convenzione firmata a Roma per procedere subito con il bando per il nuovo segretario.
Dichiaro aperto il dibattito, qualcuno vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Zanotti Diego.
Sì, un intervento che anche questo diventa una dichiarazione di voto per anche noi sottolineare l'importanza comunque di questa convenzione per i motivi poi che sono stati sia ripresi in questo poco fa dal sindaco ma anche poi spiegati in commissione dal dottor Corradi. Avere comunque le competenze di un segretario comunale di categoria B1, dico bene, comunque legata comunque a una popolazione di 87.000 abitanti, chiaro che va a giovare sicuramente molto di più per Novi, che è un comune piccolo che diversamente non avrebbe mai potuto avere queste competenze, e quindi non può che essere il nostro voto favorevole. Anche comunque per l'esperienza che abbiamo avuto fino ad oggi, insomma, con i segretari precedenti. Grazie.
Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? No. Passiamo alla votazione. Votiamo favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 voti favorevoli la mozione viene approvata. Votiamo per immediata eseguibilità, votiamo favorevoli, contrari, astenuti, con 15 voti favorevoli la mozione viene approvata. Grazie, vi saluto, buonasera a tutti e buone ferie a tutti.